Oggi parliamo di...
Ben ritrovati, cari ascoltatori. Sono dottor Cozzolino Lorenzo, dirigente medico a Slotto, specialista in pediatria. Oggi parliamo della salute, della cute, che dipende anche da quello che mangiamo. L'invecchiamento della pelle, rughe, secchezza, atrofia, è causato da due processi distinti da un punto di vista clinico e biologico. Il primo è l'invecchiamento cutaneo intrinseco, che rappresenta l'invecchiamento cronologico per l'età e colpisce la pelle come anche gli organi interni del corpo. Il secondo è l'invecchiamento cutaneo estrinseco, dovuta all'influenza di fattori esterni e ambientali, come la diminuzione del sonno e l'esposizione cronica al sole e ai raggi ultravioletti, al fumo di sigarette e all'inquinamento. Inoltre, in una percentuale consistente, l'invecchiamento cutaneo è attribuito alla cattiva alimentazione. La relazione tra nutrizione e salute della pelle è un argomento di ricerca non solo per gli scienziati, ma anche un campo di interesse per l'uomo dai tempi antichi ai nostri giorni. Come la cute, anche la salute dei capelli e delle unghie sono influenzati da fattori intrinseci ed estrinseci. I capelli sono una struttura in rapida crescita che necessita di una buona condizione fisica per ottenere uno sviluppo regolare. Una quantità disfunzione ormonale metabolica, ematica e psichica può avere effetti negativi sulla vita del capello, quindi una sua qualsiasi alterazione risulta essere una spia della salute generale di una persona. Anche le unghie, attraverso la loro struttura, forma e colore, sono importanti indicatori dello stato di salute. Le alterazioni a carico dei capelli sono caratterizzate da fragilità, secchezza, sottigliezza e caduta e quelle delle unghie da fragilità e secchezza. Sebbene siano stati effettuati pochi lavori che illustrano l'impatto dei vari alimenti della dieta sulla salute dei capelli e delle unghie rispetto a quelli sulla pelle, sembra che non ci siano dubbi sul ruolo delle corrette scelte nutrizionali nella prevenzione e cura di alcune patologie degli annessi cutanei. Una dieta equilibrata da un punto di vista quantitativo e qualitativo, ricca di frutta e verdure di stagione, con un apporto normale di macro, glucidi, lipidi e proteine e micronutrienti, vitamine e sali minerali, può rivelarsi una grande alleanza per evitare e combattere le imperfezioni cutanee e le alterazioni dei suoi annessi. L'associazione tra nutrienti ed invecchiamento cutanea, comparsa di rughe, secchezza e atrofia cutanea, è stata evidenziata da un importante studio americano effettuato in 4.025 donne comprese tra 40 e 75 anni. In particolare è stato visto che un'aumentata assunzione di vitamina C ed acido linoleico erano associati con una minore comparsa di invecchiamento cutaneo, mentre una maggiore ingestione di grassi e carboidrati mostravano un effetto opposto. Il risultato positivo, secondo gli autori dello studio, era attribuire alle fonti dietetiche dei nutrienti, frutta, verdura e noci, ed era indipendente da altri fattori implicati nell'invecchiamento cutaneo, fumo e inquinamento. Per quanto concerne l'effetto di supplementi di macro e micronutrienti nella dieta sull'invecchiamento cutaneo, i dati, ahimè, rimangono ancora controversi. Purtroppo, molte volte, l'apporto dietetico carente in alcuni macro e micronutrienti può essere qualitativamente non idoneo o addirittura dannoso per la salute della cute, dei capelli e delle unghie. Poiché i capelli e le unghie sono costituiti da proteine, le persone che non assumono una quantità sufficiente di tali nutrienti possono presentare una perdita di capelli e una fragilità delle unghie. In realtà, tale condizione si osserva solamente nelle persone che osservano una riduzione drastica dell'apporto calorico e nei disordini del comportamento alimentare, mentre i vegetariani trovano un sufficiente introito di proteine con i legumi e i cereali. Talvolta, in presenza di unghie fragili e diradamento dei capelli, bisogna prendere in considerazione anche l'effetto dannoso di alcuni alimenti che contengono zuccheri semplici, poiché determinando elevati picchi di secrezione di insulina in risposta all'aumento della glicemia possono causare un incremento di ormoni androgeni che possono restringere il follicolo pilifero sia nell'uomo che nella donna. Quindi, diete ad alto indice glicemico possono incrementare gli androgeni, mentre quelle a basso indice glicemico li possono ridurre. Anche una dose elevata di vitamina D può portare a una perdita di capelli, mentre tale evidenza non si osserva se assunto con un supporto polivitaminico. Un'altra alterazione delle unghie, caratterizzata da chiazze bianche, potrebbe essere dovuta non tanto al deposito di calcio, ma a una carenza di zinco e ferro, essenziali per la formazione della cheratina e che si trovano prevalentemente nella carne, nel pesce e in alcuni legumi. Adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale di Jovanotti, L'ombelico del mondo, e riprenderemo subito dopo.
Questo è l'ombelico del mondo.
L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando,
questo è l'ombelico del mondo.
L'ascolto del brano musicale di Jovanotti, L'ombelico del mondo, riprendiamo a parlare di endometriosi. Il primo sintomo è il dolore profondo nell'addome che compare durante la mestruazione, ma anche in altri momenti del ciclo. Un dolore che non di rado viene inizialmente taciuto dalla donna e sottovalutato dai medici e con il tempo diventa cronico. A volte si confonde con la mestruazione dolorosa, definita dismenorrea, ma soprattutto quando diventa ricorrente può essere sintomo dell'endometriosi. Ma che cos'è l'endometriosi? È una condizione caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale, cioè quello che riveste la parete interna dell'utero e si sfalda durante la mestruazione, in aree anomali, quale l'ovaio, la muscolatura dell'utero e la parete dell'intestino della vescica. Ogni mese, durante le mestruazioni, il tessuto endometriale che si trova in queste zone anomale risponde agli stimoli ormonali tipici dell'ovulazione e dell'età fertile con il normale endometrio. Cresce in altezza durante la prima metà del ciclo e poi si sfalda, causando molto dolore e infiammazione cronica, con danni funzionali e ai tessuti degli organi colpiti. L'endometriosi, fino a un recente passato, era considerata una malattia rara, ma oggi in Italia ne soffrono almeno 3 milioni di donne circa su 8. E nella fascia di età 29-39 anni ne affetta ben una su due. Ma come si sviluppa? Beh, la teoria più seguita è quella della mestruazione retrograda, proposta già nel 1921 dal ginecologo Sampson, secondo la quale il tessuto endometriale, che al termine di ogni ciclo si sfalda e viene eliminato all'esterno con la mestruazione, potrebbe in alcuni casi risalire dall'utero lungo le tube fino a raggiungere la cavità addominale ed attecchire sul peritoneo, la membrana che riveste i visceri addominali. A supporto di questa ipotesi è l'evidenza che le ragazze che per la presenza di malformazioni genitali hanno difficoltà nell'espellere all'esterno il tessuto endometriale durante la mestruazione, spesso sviluppano precocemente un'estesa endometriosi. È verosimile comunque che fattori genetici ed ormonali possano giocare un ruolo non trascurabile nello sviluppo dell'endometriosi. Il fatto che questa condizione clinica sia in continuo aumento dipende in parte da una maggiore attenzione alla diagnosi, in parte potrebbe essere dovuta ad una frequenza relativamente aumentata determinata dai cambiamenti delle abitudini riproduttive e di vita. La gravidanza, infatti, che rappresenta un fattore protettivo, oggi è sempre più ritardata e gli stili di vita che favoriscono la sua insorgenza, quali una dieta troppo ricca di grassi e una scarsa attività fisica, oggi sono sempre più frequenti. Uno studio americano condotto da Lehigh University ha dimostrato infatti che le donne magre sono più a rischio di malattia rispetto a quelle in sovrappeso. E come si riconosce? Beh, la malattia spesso viene diagnosticata con un ritardo medialmente di 7-8 anni dal suo inizio, perché spesso la sintomatologia viene sottovalutata. Quasi 5 anni spesi dalla donna prima di accettare o riconoscere che quel dolore non è affatto normale e i restanti impiegati dai medici per identificare la malattia. L'età tipica in cui viene diagnosticata è fra i 25 e i 30 anni, quindi a distanza di almeno una decina di anni dalla prima mestruazione. Esordisce spesso con un dolore mestruale di intensità superiore al classico dolore mestruale, in genere ben tollerabile e tale da non interferire con le attività quotidiane. Altri sintomi frequenti, ma spesso non adeguatamente considerati, sono il dolore ovulatorio e il dolore in altre fasi del ciclo. L'iniziale dolore mestruale poi si trasforma in un forte dolore pelvico che tende a diventare cronico. Il dolore è spesso riferito al centro dell'addome e in questi casi suggerisce un possibile interessamento dell'utero. Non di rado, in questi casi, la donna riferisce anche dolore durante i rapporti sessuali. Tecnicamente si chiama dispaneuria. La penetrazione profonda, in particolare nelle giovani, diventa quasi impossibile e spesso dopo il rapporto sessuale si verifica un sanguinamento. Altre volte il dolore è spostato lateralmente, soprattutto a sinistra, perché il tessuto endometriale che si trova a migrare nell'addome segue il flusso del liquido peritoneale che, sospinto dalle contrazioni dell'intestino, tende a spostarsi nell'addome da destra verso sinistra. Una visita ginecologica accurata può fornire elementi di sospetto evidenziando piccoli noduli che provocano dolore, ma la diagnosi definitiva si ottiene con indagini strumentali, quali la risonanza o la laparoscopia. Come si cura? Beh, è una patologia che spesso peggiora notevolmente la qualità della vita, sino a diventare una vera e propria causa di invalidità personale e professionale. L'endometriosi si può curare sia farmacologicamente, quindi con una terapia ormonale, sia chirurgicamente. Grazie per avermi ascoltato, vi saluto e vi do appuntamento sempre il venerdì alle 19:10 con replica il sabato mattina alle 8:30 su Radio Calaritana. A risentirci.